DNA che è legato alla sonda, perché la sonda è radioattiva e quindi che è complementare alla sonda stessa. Questo ci dice che noi dobbiamo, per identificare un tratto di DNA o RNA, procurarci una sonda che sia complementare ad esso. Non serve per sequenziare, serve proprio per identificare dei pezzi. Immaginiamo di avere una proteina, ciao, di cui noi conosciamo magari non tutta la sequenza aminoacidica, ma soltanto la sequenza aminoacidica di qualche dominio. E possiamo fare dalla sequenza di questa proteina delle ricavare la sequenza dell'acido nucleico, del DNA o ancora meglio dell'RNA messaggero, visto che siamo sulla proteina, e andare a creare una sonda che riconosca, quindi più piccola di tutto l'RNA messaggero di questa proteina, ma che ne riconosca un pezzo. Se poi noi andiamo a usare tutti gli RNA messaggeri della cellula, intrappolati su questo filtro, li mettiamo in contatto con questa sonda che riconosce un pezzo dell'RNA messaggero della proteina, noi abbiamo trovato tutto il messaggero della proteina. A quantificarlo, possiamo vedere se c'è in quel tipo cellulare piuttosto che in un altro, possiamo estrarlo dal nucleo e non dal citoplasma, viceversa, e capire se si localizza in un posto o nell'altro. Sono tante le possibilità. Esatto. Infatti la sonda potrebbe, in linea teorica, riconoscere anche più frammenti diversi di DNA o RNA, se è sufficientemente piccole e ha delle sequenze che sono diffuse sul genoma. Per esempio, se noi vogliamo, ve lo faccio poi dopo. Ovviamente il rilevamento su parte della sonda avviene grazie a una semplice radiografia, nel senso che noi se poniamo questo filtro collegato al nostro DNA e quindi la sonda è legata al DNA, la sonda sarà radioattiva, se noi impressioniamo con questo una lastra radiografica, vedremo del segnale soltanto dove era presente il radioattivo. Lo vedremo adesso nel dettaglio. Sì.
Non ho capito come il passaggio dalla mistura fino sul filtro, nel senso come viene
spostato il DNA sul filtro adesso, o l'RNA adesso ve lo faccio vedere nel
Non c'era.
Ho fatto finta di vedevo se non me ne accorgevate. No, chiaramente possiamo fare in tanti modi, noi possiamo immaginare di avere una soluzione liquida, eccetera. Qualsiasi cosa noi possiamo, il DNA, se noi prendiamo un plasmide per esempio, un modo per spedirlo anche nei posti, e fare un semplice spotto, un po' di 10 microlitri di liquido, generalmente acqua, come dentro il plasmide, su un pezzo di carta, perché sia assorbente, tipo quella un po' spessa, resta imprigionato lì, quando poi si vuole riisolarlo, si va a tagliare la carta, dove dovrebbe esserci il plasmide, si aggiunge dell'acqua e il plasmide si riscioglie. Quindi non c'è niente di più facile da trasportare rispetto al DNA. L'RNA è un pochino più drammatico, però il DNA è invece. Questo per dire che la carta di per sé, cioè i filtri, tendono ad attaccare il DNA, purché abbiano delle cariche per esempio positive. Noi useremo dei filtri per attaccare i nostri frammenti di DNA che siano a carica netta positiva e che quindi siano appiccicosi per il DNA o l'RNA che sono carica netta negativa. Come staccare su un filtro dipende da quello che noi vogliamo fare. Generalmente quello che si fa precedere a questa operazione è una corsa elettroforetica e quindi il passaggio sul filtro avviene dopo che il DNA è stato o l'RNA lasciato correre nel campo elettrico nella corsa elettroforetica, nel gel di agaroso. Quindi noi otteniamo sul gel di agaroso una separazione delle bande di DNA o di DNA in base alla loro lunghezza e poi trasportiamo questo gel, facciamo la copia di questo gel su questo filtro particolare che poi useremo per ibridare con la sonda radioattiva. Questo ci dirà che, contrariamente a quanto sembra questo spazio qua, dove i nostri frammenti di DNA o RNA che siano sono persi, sparsi sul gel e quindi non hanno un valore reale, se noi avevamo fatto una corsa elettroforetica, noi sul filtro intracellulosa avremo anche una separazione in base alla lunghezza di questi DNA, quindi sapremo anche capire la sonda che frammento ha riconosciuto e di che lunghezza ha riconosciuto, perché la sonda sarà sempre della stessa grandezza, però potrà riconoscere dei frammenti di DNA più grandi o più piccoli, e se noi abbiamo fatto una corsa elettroforetica prima siamo in grado di dirlo. Comunque vi dicevo che il sabotage serve per il DNA, Si può usare sia il DNA plasmidico sia il DNA genomico, perché non ha assolutamente importanza né la lunghezza, e la composizione sapete che è la stessa. In genere è digerito, non pensate che farlo su tutto il genoma non avrebbe senso, si digerisce con enzimi di restrizione. Per l'RNA invece non occorre la digestione con enzimi di restrizione, perché l'RNA sapete che è già di suo molto più piccolo. La differenza è che l'RNA deve venire denaturato, a meno che non si guardino soltanto gli RNA messaggeri. Questo perché la maggior parte degli RNA della nostra cellula sono comunque quelli che compongono i ribosomi, quindi sono parte dell'RNA ribosomiale o gli RNA di transfer. E questi qui sono RNA legati a proteine e quindi complessati in delle strutture che vanno denaturate prima di poter essere analizzate. Cioè bisogna separare la parte della componente proteica da quella che è la componente dell'acido nucleico. Fin qua va bene? Chiaramente l'RNA ha un grosso vantaggio, perché mentre il DNA noi possiamo solo decidere come tagliarlo e quindi sapremo, a seconda dell'enzima di restrizione che abbiamo usato, che i frammenti che abbiamo ottenuti avranno tutti degli estremi che noi conosciamo esattamente, perché saranno gli estremi riconosciuti dagli enzimi di restrizione che abbiamo utilizzato. Sull'RNA noi abbiamo il grosso vantaggio che possiamo separare l'RNA messaggero da tutti gli altri utilizzando il fatto che gli RNA messaggeri maturi hanno tutti la coda di poliadenilazione, per cui possiamo sfruttare questa per separare l'RNA messaggero e analizzare con solo quello.
Cosa?
Di poliadenilazione in fondo al trascritto. Questa è la forza elettroforetica, quindi l'avevo già vista, io non ve la rispiego. Quello che si fa è caricare sul gel o l'RNA o il DNA. Il DNA tagliato, plasmidico, genomico, tagliato con enzimi di restrizione, l'RNA denaturato o, se vogliamo analizzare solo l'RNA messaggero, purificato utilizzando la coda di poliadenilazione che è presente su questo. Ovviamente la tipologia di gel che si utilizza per l'RNA e per il DNA sono diversi. Per l'RNA occorre usare delle accortezze diverse e delle sostanze differenti, perché esistono tantissime RNAsi, proprio quantitativamente, per cui l'RNA è molto delicato e va maneggiato con estrema cura. Concettualmente il discorso è lo stesso, perché avremo sempre un tampone salino, sempre un supporto a forma di gel che viene attraversato dalla corrente, quindi dall'acido nucleico, che migra sempre verso il polo positivo, sempre in base alla propria lunghezza, quindi separando i frammenti più corti che andranno in fondo al gel e dai frammenti più lunghi che resteranno più vicini a dove è stato caricato il gel. Se noi volessimo visualizzare questo, quindi facendo correre il DNA genomico, tagliato con un'enzima di restrizione oppure dell'RNA, otterremo cose di questo tipo. Questo è il marker, qui abbiamo due campioni diversi di RNA genomico, e vedete che non è possibile, colorato con bromuro di tidio come al solito, non è possibile identificare nessuna banda, nonostante questo DNA genomico sia stato digerito con degli enzimi di restrizione. Questo perché comunque i tagli sono talmente tanti, i frammenti ottenuti sono talmente tanti, che non si riesce a vedere nessuna banda. Se per caso si osserva qualche microbanda, queste qui non sono associabili a delle regioni particolari, sono delle regioni di satellite, cioè quelle regioni che abbiamo visto l'altra volta, che sono quelle dove il DNA viene ripetuto parecchie volte nel genoma. Per cui, essendoci tante copie dello stesso frammento che verrà originato dal taglio di restrizione, tende a spiccare di più rispetto al resto, però a livello funzionale biologico poi ha un effetto minore, perché ha un valore minore rispetto a tutto il resto del DNA. L'RNA, invece, la corsa degli RNA messaggeri ha un aspetto che è decisamente simile a quello del DNA genomico, perché anche lì non potremmo identificare nessuna banda, perché se corriamo tutti i messaggeri di una cellula ne avremmo tantissimi. Se corriamo gli RNA totali è invece possibile identificare delle bande che sono in corrispondenza delle grandezze degli RNA ribosomiali, che sono quelli che vi dicevo sono i più rappresentati all'interno della cellula. Essendo qui rappresentate all'interno della cellula, ce n'è proprio di più fisicamente rispetto a tutti gli altri RNA della cellula, per cui noi ritroveremo la subunità 28S, la subunità 18S, la subunità 7S del ribosoma. Perché ce n'è tantissimi di più, per cui quando tu vai a correre tutti gli RNA... beh, migreranno la stessa altezza, però sono tutti uguali come grandezza, ed essendocene di più li vedrai, mentre gli altri vedrai semplicemente, non riuscirai a distinguerli, perché più o meno di tutti gli altri RNA ce ne sarà la stessa quantità, per cui non salteranno fuori delle bande. Se noi paragoniamo tutti gli RNA messaggeri, ce n'è più o meno la stessa quantità di tutti, avremo diverse lunghezze, ma fondamentalmente avremo una strisciata, non osserveremo delle bande, una che stacca. Mentre se facciamo gli RNA totali, avendo molto più RNA ribosomiale, questo qui spiccherà e si vedrà lo stesso come banda, un po' come i DNA satelliti, che erano, si vedevano soltanto perché erano, essendo più copie dello stesso frammento, erano molto più rappresentati rispetto al resto del genoma, ce n'erano più copie. Però anche lì a livello funzionale non ci dice molto. Normalmente però quando si è in questa soluzione qua si va a fare la foto del gel per vedere se è successo qualcosa, se il DNA ha migrato, ma non è questo che ci interessa. Noi adesso vogliamo questa corsa qua di DNA o di RNA su gel. Ricordatevi che sono gel diversi, non potrebbero coesistere nello stesso gel RNA e DNA, perché i tamponi usati, le soluzioni usate sono completamente diverse. Qui era solo per rappresentarvi quello che vi può venire fuori dopo una corsa elettroforetica, però dovreste avere due gel separati. Quello che a voi interessa adesso è trasferire il contenuto del DNA o dell'RNA che sono intrappolati in questo gel su un filtro che possa venire ibridato con una sonda radioattiva, sonda di cui voi avete deciso esattamente le dimensioni e la struttura, la sequenza di acidi nucleici, quindi andrà a ricavare, a ibridarsi nel modo preciso e specifico soltanto con un frammento o con frammenti che hanno quelle caratteristiche di complementarietà. Come si fa a trasferirlo? Si trasferisce su delle membrane che sono di nitrocellulosa. No, le sonde si attaccano solo per complementarietà, la triplessa non c'entra. Quando tu vai a studiare gli acidi nucleici non vai a guardare, anche l'RNA messaggero, ma non vai a guardare la conversione in proteina, la triplessa non ti interessa assolutamente, perché ti interessa soltanto proprio la sequenza delle basi e la sonda deve essere complementare, come nella duplicazione, come nella trascrizione dell'RNA messaggero al DNA, è l'unica caratteristica, conta la singola base. Allora, per trasferire questo gel su questa membrana, che generalmente è nitrocellulosa, ci sono due tecniche diverse. La prima è quella del trasferimento capillare, che non sfrutta corrente, non sfrutta niente, sfrutta semplicemente del liquido, pone il gel dove, qui sono immaginato in sezione, noi qui l'abbiamo di faccia. Adesso lo vediamo in sezione qua in giallo e immaginiamo che questi pallini neri disegnati sia la sezione delle bande che sono corse all'interno del gel. Bande che peraltro noi non vedevamo perché noi vedevamo una situazione di questo tipo, di strisciata. Viene posto il gel su una serie di letteralmente foglie di carta, non immaginabili, di carta filtrata, quella porosa, però non è carta, non è un materiale particolare, chissà cosa. Che serve? No. Scusa?
Uno scotter,
sì, non è proprio scotter. Per il tessutino, sì, compriamo una carta simile, una via di mezzo tra la carta igienica e quella che viene usata nei bagni pubblici, che è più rigida. E viene fatta apposta, eccetera, è pulita, nel senso che deve avere queste caratteristiche. E i fogli già quadrati eccetera, ma è carta, non ha nulla, non ha nessuna proprietà particolare, la sua proprietà è che deve veicolare capillarmente un filtro, per cui niente di meglio che carta assorbente può fare questo lavoro. Praticamente viene messo una serie di fogli di carta assorbente, il gel, sopra il gel, qui piccola piccola, il nostro foglio di nitrocellulosa, che è il filtro qui vogliamo attaccare il DNA o l'RNA, quindi questa carica che sarà invece carica positivamente, l'unica carta carica positivamente, e poi di nuovo una serie di questi fogli carta normale. Quello che consente il trasferimento è la presenza, abbiamo detto, della porosità, perché dobbiamo far passare il liquido se noi immergiamo tutto questo pacchettino, questo sandwich in una vaschetta, che poi è un sapone salino normale, il liquido tenderà a venire risucchiato verso l'alto, perché verso il tratto asciutti, come sempre. Normalmente si mette già bagnati i fogli di carta che stanno al di sotto del gel, si bagna bene il gel e poi si lascia che il liquido permei attraverso il gel e raggiunga la nitrocellulosa e vada a bagnare gli strati superiori. Facendo questo, il liquido dal basso si sposta verso l'alto e trasporta letteralmente DNA o RNA, quindi l'acido nucleico che era intrappolato nel gel, sul foglio di nitrocellulosa. Il foglio di nitrocellulosa invece carica positivamente, aggancia il DNA o l'RNA che sia e non lo lascia più passare, mentre dal gel il gel era poroso. Il gel è soltanto un supporto, la corrente muove il DNA e l'RNA all'interno del gel quando noi facciamo la corsa elettroforetica, quindi non intrappola gli acidi nucleici. Basta questo fluido che li faccia arrivare a questo filtro di nitrocellulosa, che invece li terrà intrappolati proprio perché carico positivamente. Bagnati. Esatto, sempre tamponi salini, non...
Sotto si mette il gel,
sotto
la membrana, quella che carica con...
Positivamente la membrana di nitrocellulosa.
E questa che carica con
il radioattivo poi dopo. Adesso noi dobbiamo prima spostare... È troppo fretta. Adesso dobbiamo solo spostare l'RNA e il DNA o il DNA sul filtro di nitrocellulosa. Quando avremo questo filtro con attaccati DNA all'RNA, allora faremo ibridare questo filtro con la sonda radioattiva, anzi al contrario, la sonda col filtro. Ovviamente il liquido passerà anche ai filtri di carta superiori, posta sopra la nitrocellulosa, perché non viene intrappolato dalla nitrocellulosa, mentre il DNA o l'RNA acidocleico resta intrappolato qua. Ci vuole una notte per fare questo lavoro qua, non è un tempo lunghissimo, ecco. E bisogna stare molto attenti a non generare bolle tra i vari filtri, a bagnare bene il tutto, che l'ambiente deve essere molto umido, molto bagnato. Se no non va, questo passaggio non avviene correttamente. Se ci sono bolle, chiaramente anche lì non c'è fluido, dove c'è fluido. Più veloce sicuramente, perché può durare anche solo un'oretta, ma quasi mai utilizzato per DNA o RNA, perché si preferisce il passaggio graduale, mentre viene molto più usato per le proteine, è il trasferimento elettrico, che funziona sempre nello stesso modo. Il DNA, anche se all'interno del gel, continua a potersi muovere nel campo elettrico verso il polo positivo, come succedeva nella cassetta elettroforetica. Quindi se invece di creare questa specie di panino con tutti quei filtri di carta, noi mettiamo il nostro gel in contatto con la nitrocellulosa, e entrambi li poniamo in mezzo a due piastre elettriche, che sono rispettivamente queste qua in azzurro, e sono una un anodo carico negativamente, l'altra il catodo carico positivamente, e poi applichiamo la corrente si sposterà dal polo negativo sempre al polo positivo, e quindi trasporterà il DNA che è tutto allineato nel gel sul filtro di nitrocellulosa. Di nuovo non riuscirà più a spostarsi oltre il filtro della nitrocellulosa perché la nitrocellulosa lo aggancia grazie alle sue cariche positive. Chiaro che se passare la corrente per tantissimo tempo riesci anche a perderti questo. Lo tiene attaccato.
Ma come mai viene utilizzato di meno questo
filtro di nitrocellulosa? No, sono naturalmente cose di costo e poi perché effettivamente non c'è l'esigenza di usarlo, mentre il DNA e l'RNA si muovono bene, per cui effettivamente si spostano bene anche utilizzando i filtri di carta e non c'è la necessità di utilizzare questo. Le proteine invece comunque danno molti più problemi e allora sulle proteine si usa comunque quello elettrico. Si cerca sempre lo stesso di usare il minimo che si può, non so se lo dire, un po' per risparmio, un po' perché non è proprio necessario. No, non è meno traumatico.
Ma la membrana di nitrocellulosa cos'è?
Di nitrocellulosa.
E quelli sotto?
I fogli sopra e quelli sotto sotto invece sono sulla carta o carta assorbente.
Ah, quindi uno passa anche, sulla carta passa solo l'ordine di DNA che viene calcolato
il DNA? In realtà non si trova mai ad attraversare la carta, nel senso che il DNA parte da qua a spostarsi, quindi non attraversa questi fogli di carta che sono sotto e non attraverserà mai i fogli di carta che sono sopra perché viene subito intrappolato nella lite cellulosa. Se potesse effettivamente oltrepassare la carta, potrebbe venire ritardato da questo passaggio all'interno della carta e potrebbe raccogliere delle impurità che sono presenti nella carta del filtro. Quindi questo però non avviene mai, perché il DNA si sposta sempre soltanto dal gel al filtro di lite cellulosa. Va in questa direzione, dal basso verso l'alto. Infatti qui vi fa vedere che il DNA, che erano questi pallini qua, in sezione dal gel si spostano sulla nitrocellulosa, vedete? Lo stesso avviene nella corrente dove non ci sono questi panini, ma ci sono gli elettrodi al posto di questi fili di carta. Tra la nitrocellulosa e il gel non ci sono più. Anche qui le bolle possono essere problematiche. Diciamo che ecco, è molto più facile avere delle bolle con la corrente. Se tu non applichi, non è che sia meno traumatico non applicare la corrente, però se tu non applichi la corrente sei sicuro che essendo un passaggio solo per filtrazione, dalla nitrocellulosa al DNA o l'RNA non usciranno mai. Con la corrente, se tu applichi la corrente per molto più tempo di quello che è richiesto, alla fine non è un legame stabilissimo quello tra il DNA e la cellulosa. Tendi a perdere tutto. All'elettrodo direttamente perdi tutto. Per cui no, le proteine invece si spostano molto più lentamente in applicare dei voltaggi maggiori, per cui alla fine conviene fare questo. Spostare le proteine, soprattutto quelle lunghe, è molto complicato. E quindi si usa di meno, però è ugualmente valido. Cosa succede? Quindi noi avevamo il nostro gel prima e adesso invece ci troviamo ad avere una membrana che sarà un foglio letteralmente di nitrocellulosa sul quale noi non vedremo niente, la membrana è bianca, quindi ci continuerà a sparire bianca, ma noi avremo delle bande in corrispondenza dei marker, dei primi molecolari che avremo messo e la strisciata di DNA dove ci sono i nostri campioni. Sulle bande, sul filtro di nitrocellulosa è anche possibile realmente vedere i pozzetti dove era stato caricato il DNA, perché restano come zone vuote, quindi si può indicare. E si ha proprio la fotocopia su questo foglio di nitrocellulosa di quel che appariva sul gel. A questo punto, questa è un po' più complicata, vado su questo, ma è la stessa cosa. Noi abbiamo prima il nostro gel, che mi ha fatto correre, con la corsa elettroforetica in modo da separare le bande di acido nucleico. Questo qui è un trasferimento per filtraggio, qui senza corrente, vedete che c'è i fogli di carta, a volte si mette anche una spugna sotto perché è molto, come rappresento qua, molto porosa e veicola bene il liquido al gel. Poi c'è il gel che è questa roba grigia, il filtro di nitrocellulosa che qui era presentato verde e bianco normalmente e gli altri fogli di carta. Per capillarità il DNA o l'RNA si spostano sul filtro di nitrocellulosa, quando noi separiamo il filtro dal DNA tutto il DNA rimane nel filtro. Se voi osservate di nuovo il gel alla luce ultravioletta come avevate fatto all'inizio per vedere che effettivamente il DNA o l'RNA fossero lì dentro, lo vedete vuoto normalmente. Se il trasferimento è avvenuto correttamente e tutto il materiale si è spostato sul filtro di nitrocellulosa. Quindi il filtro della nitrocellulosa è anche molto più potente di quello che era il gel, perché il gel, per quanto poco, ha comunque uno spessore e il DNA ha lo stesso peso molecolare, si distribuisce su tutto lo spessore del gel. Cioè immaginate questa banda, in realtà è come se fosse un rettangolino nel gel. Quando lo vai a spostare su un foglio di carta, lo converti su un sistema bidimensionale, per cui la quantità di acido nucleico è rappresentata in modo molto più forte. Comunque qui è rappresentato per bellezza il DNA, di fatto tu sul filtro di nitrocellulosa non vedi niente, il foglio bianco sai soltanto che il DNA si è attaccato di sopra. Per vederlo devi incubarlo con la sonda radioattiva, quindi lo si mette in un ambiente liquido, qui è rappresentato un sacchettino di plastica, ci sono anche sistemi più, leggermente più sofisticati fatti con dei cilindretti di vetro in cui si mette il filtro a ruotare poi non ha importanza, la cartina plastica va benissimo, basta che chiuda la plastica scherma, poi in genere si usa del plexiglass e cosa, si mette in un ambiente liquido con la sonda radioattiva in eccesso. A questo punto la sonda radioattiva andrà a legarsi sicuramente laddove riconosce complementarietà nel DNA o l'RNA che sono attaccati, che sono dentro il filtro. Si attaccherà anche in modo specifico in altri punti del filtro. Si faranno dei lavaggi con dei sali per togliere l'eccesso di sonda. Al termine dei lavaggi la sonda resterà legata proprio solo ai frammenti che aveva riconosciuto per complementarietà. Quindi se noi questo filtro di nitrocellulosa...
Ma si lega i frammenti di DNA o... cioè quelli di DNA o quelli di...
No. Non ho capito.
No,
io sto dicendo sempre DNA e RNA, non per confondere, perché il salto e il NOPER funzionano uguali, chiaro è sempre o DNA o RNA, la sonda ha poco importanza cos'è, la sonda è sempre un frammento piccolo, generalmente di DNA, perché la sonda, il DNA è molto più stabile dell'RNA, per cui anche le sonde per l'RNA, quindi per il NORDER, si fanno in DNA, quindi con, senza la, con la loro chimina, insomma. Però non è con soprattutto il zucchero di tossi, ma semplicemente perché così la sonda è più stabile, la complementarietà non dipende, la complementarietà tra RNA e DNA, perché le basi siano appunto complementari, esiste, i frammenti si riconoscono, cioè il fatto che sia di RNA o RNA non implica che non possano formare questi doppi strand, questo doppio filamento, quindi la sonda è generalmente di DNA, se questo che intendevi, però sul filtro non potremmo avere o DNA o RNA, piacere. E comunque la sonda si riconoscerà, è più corta, però riconoscerà soltanto i frammenti di DNA sul filtro che avranno complementarietà con i nucleofili della sonda. Viene avato via l'eccesso, questo filtro apparirà sempre bianco, però se voi lo sentite con un Geiger percepirete, se tutto è andato bene, della resistività nei punti dove questa si è legata. Quindi potete posizionare tutto in contatto con una lastra fotografica, la lastra fotografica viene impressionata dalla resistività, verrà impressionata soltanto dove c'è stato questo legame tra l'acido nucleico presente sul filtro e la vostra sonda. In questa figura, se volete, è indicato anche il marker, non si usa quasi mai, esistono dei marker già radioattivi che possono venire riconosciuti, non si usano, perché questo implicherebbe che tutto l'esperimento è fatto con del radioattivo libero, quindi la corsa elettroforetica, e quindi con delle procedure, delle misure molto più restrittive, più attenzione, comunque anche se fai attenzione il radioattivo c'è, quindi si tenta sempre di limitarne l'uso. Per questo la sonda viene applicata soltanto all'ultimo minuto, generalmente il marker è un marker normale che non si vede con radioattivo e quindi queste bande del marker non si possono distinguere. Per questo è molto importante fare questa foto di cui vi facevo vedere prima, prima di trasferire il gel sul filtro, perché avremo... Esatto, l'avete capito anche voi? Cioè, tu qui hai la corsa, qui è il gel. Qui non ti dice niente della corsa, perché la corsa non ti può dire nulla di quello che stai cercando. Esatto, e poi finché non usi la sonda comunque non vedi quello che stai cercando. Però ti dà il marker, ti dà le posizioni dei vari pezzi molecolari del DNA, perché li vedi con la fluorescenza del blu muro di Tidio. Allora, se tu fai una foto di questo, poi trasferisci su nitrocellulosa, ibridi con la sonda nitrocellulosa e ottieni questo, però senza il marker, perché il marker non era radioattivo, tu poi sai che questo qui deve essere sovrapponibile all'altra foto. Quindi sei in grado di dire a che altezza sono queste bande che vedi comparire, che sono le bande di ibridazione, cioè laddove la sonda è riuscita a legare l'acido nucleico. Quindi sono quelle che stavate cercando. Ok? Questo qui serve soprattutto per l'analisi dei polimorfismi. A cosa servono i polimorfismi? I polimorfismi sono stati trovati per caso vedendo che sono delle zone ripetute di DNA che però variano da un individuo all'altro. variano nel quantitativo di ripetizioni che esiste tra un individuo e l'altro. Per cui io potrei avere più ripetizioni, tu potresti averne di meno, però non sono zone associate necessariamente a patologia, o molte sono zone semplicemente polimorfiche, cioè di variabilità all'interno della specie. Può essere utile andare a vedere quante di queste ripetizioni ha un individuo. Nel caso in cui, per esempio, fossero associate a una patologia, noi possiamo dire, allora, se tu hai una ripetizione fino a tot numero di volte, sei sano, se aumenta questa ripetizione, per esempio, sei malato. Sì, è simile. È simile, lì poi è una situazione di riflessione, è un po' diversa, però il concetto non è un polimorfismo. Polimorfismi sono regioni molto più grandi, cioè non sono solo situazioni di triplette come l'Alzheimer, come la famiglia che si succedono, ma sono proprio regioni vaste del DNA, che sono visibili a livello cromosomico. Quando vai a fare i bandeggi dei cromosomi, vedi proprio che il cromosoma sembra diverso. In realtà il cromosoma è uguale, vanno bene tutti e due, però sono variabili. E in genere non sono loro che decretano la malattia, ma sono associati a della malattia. Quindi se tu segui il polimorfismo, vedi anche l'andamento della malattia, ma non è colpa di questa regione che si può ripetere o meno la malattia in se stessa. Per esempio, se uno sceglie un sito di restrizione che sia all'esterno della regione polimorfica, immaginiamo che sia questa qua in marrone, immaginiamo di scegliere un enzima per tagliare il DNA, in questo caso, che sia all'esterno di questa regione che può essere polimorfica. Ovviamente a seconda dei polimorfismi noi origineremo dei frammenti di DNA di lunghezza diversa. Se questa regione marrone è ripetuta un'unica volta, noi tagliando con questo enzima di restrizione rosso originiamo questa banda di questa lunghezza, d'accordo? Se questo frammento marrone è ripetuto due volte, la lunghezza di questa banda è uguale a questo più un'altra regione marrone, che è quello rappresentato qua sotto. Quindi la lunghezza del frammento è diversa. Allora il modo migliore per valutare, per esempio, questi polimorfismi è proprio usare il standard block, cioè tagliare il DNA con un enzima di restrizione, andare a tritare i frammenti con una sonda che riconosca non il polimorfismo, per carità, perché sennò andrebbe a legarsi più sonde laddove più polimorfismi e quindi uno non capirebbe più niente, perché aumenterebbe l'intensità della radiazione, sarebbe troppo complicata l'analisi, ma con una sonda che leghi per esempio un frammento di DNA subito sotto al polimorfismo. Ok? Quindi quando noi abbiamo tagliato questo DNA, lo facciamo correre sul gel di agarosio, questo frammento che ha due polimorfismi sarà più lungo.
Il polimorfismo
quello marrone. Di questo frammento qua che invece ha un polimorfismo solo, cioè ha una sola rappresentazione. Quindi noi avremo sul gel questa banda lunga e questa banda piccola. Poi per Tauber trasferiamo tutto sul frammento di nitrocellulosa, mettiamo in contatto la nitrocellulosa con la sonda radioattiva. La sonda radioattiva andrà a riconoscere entrambi questi due frammenti, giusto? Perché entrambi hanno la zona che è complementare alla sonda. Però questi due frammenti sul filtro nitrocellulosa hanno lunghezze diverse. E quindi la differenza di lunghezza corrisponderà a un frammento di ripetizione e noi siamo in grado di dire quanti polimorfismi avete a una persona per quel gene. Questi polimorfismi sono quelli che sono usati soprattutto per per il fingerprint, cioè per fare quella che è la mappa di identità reale di un individuo, nel senso che i polimorfismi variano veramente da un individuo all'altro tantissimo. Io ho detto che in genere non sono associati a nessuna malattia, cioè sono proprio condizioni dello stato del DNA, delle caratteristiche dell'individuo stesso, sono un po' come le impronte digitali appunto, e ti rendono unico, perché se vai a fare una mappa non guardare un unico polimorfismo ma guardare parecchi polimorfismi che hai sul tuo DNA, non troverai all'interno della popolazione un altro individuo che ha la tua stessa identica mappa di polimorfismi. Non possono esistere due individui uguali. Non potendo esistere statisticamente due individui uguali, capite che questo è un ottimo metodo per l'analisi di, non so, dei reperti criminali o altre cose che vengono trovate in giro, per i casi di paternità, quando, per vedere se veramente un figlio appartiene, è del padre reale o meno, questa analisi è ottima, è l'unica possibile. Chiaramente non effettuata su un unico polimorfismo,
cioè,
ma su
cioè,
il
padre guarda
guardano tanti polimorfismi, cioè vanno a fare una mappa dettagliata di quello che è il DNA della madre, del figlio e del padre putativo. E poi si va a vedere se quello veramente può essere il padre del bambino, perché nel figlio devono ricomparire alcuni polimorfismi che erano presenti nel padre, ovvero se escludi dal DNA del figlio tutti i polimorfismi che erano presenti nella madre, tutti gli altri devono essere presenti sul padre. Potrebbero non essere il 50%, perché quando vi ho spiegato come si riarrangia il DNA, però quello che non è materno è paterno, quello che è paterno, quello che non è paterno è materno, non possono essere contributi di terzi, cioè ci sono materno e paterno.
Ma non c'è caso di qua, se vengono quelli della madre, tendenzialmente è abbastanza probabile che sia proprio
lei. In genere se ne cerca uno solo di genitore, appunto la madre in genere cerca, però mettiamo il caso che uno cercasse la madre, non so se sono stato adottato, però in genere non sa neanche chi è padre. Comunque però in genere si cerca il padre e si vede se effettivamente può essere padre o no, oppure la fantasia. Comunque viene usato tantissimo nelle indagini criminali perché appunto dà una caratteristica a un singolo individuo. Si è anche discusso se era il caso di fare proprio questa a livello etico, proprio perché nel momento in cui vai a pubblicare tutta la mappa dei polimorfismi è come avere un passaporto, una carta d'identità che è realmente, come è peggio che avere impronta digitale sulla carta d'identità, perché non scampi, cioè non può essere un altro, devi essere per forza tu. Cioè non, immaginate le variabilità che esiste all'interno di un microambiente, tra di noi non c'è nessuno che ha DNA identico, figurati se andiamo a prendere una Bolivia nell'Amazzonia e uno di noi, cioè non è pensabile. E questo è tutto DNA ripetuto, cioè non è associato a malattie. Poi a volte ci sono alcuni siti di polimorfismo che sono associati a dei loci di malattia. Allora magari si segue il sito di polimorfismo per seguire il gene della malattia, però non è il polimorfismo che crea la malattia, è solo un mezzo che viene usato per andare a studiare e investigare una patologia. Perché è un qualcosa di molto visibile all'interno dello studio. E sì, questo è per quello che vi dicevo, chiaramente quando devi fare queste carte d'identità utilizzando i polimorfismi non puoi permetterti di usare un unico DNA ripetuto all'interno del nostro genoma, ma devi darne un numero elevato, quindi si generano delle mappe complesse. È chiaro che se tu usi una sola differenza di... perché non viene accettato generalmente come unica prova nel caso di omicidio, per esempio, perché il pattern comunque che viene fatto di polimorfismo è un pattern limitato che dà un'identità ma non al 100%. Se noi li andassimo a identificare veramente tutti, allora avresti un'identità al 100% su un individuo. È chiaro che meno ne vai a identificare, più individui della stessa specie avranno la stessa caratteristica.
Normalmente
tutti, cioè, perché proprio perché c'è l'altro. No, perché, vabbè, se il reperto arriva nello stato che arriva, delle volte ci sono le poste di sangue, non hai problemi di DNA come quantità, però è costoso e non viene fatto normalmente, cioè poi non è considerato appunto eticissimo andare a rintracciare tutto un individuo così, quindi no, viene usato. Entriamo in discorsi, però adesso non viene accertato, possono venire analizzati solo alcuni polimorfismi e all'interno di quelle tabelle si ha un'identità molto alta che però non è pari al 100%, pare sia 99,7%, comunque è alta, però può essere un caso di ci può essere il caso di per strano tra gli indiziati lo stesso omicidio. E questa era la fine della lezione di un'altra volta. Oggi proseguiamo sullo stesso tema andando a vedere l'ultimo grande metodo di identificazione degli acidi nucleici. Con questo fondamentalmente abbiamo finito, quando si guarda, li abbiamo visti tutti dal sequenziamento alla PCR. La PCR è senz'altro il più semplice, ormai è rutinarissimo, viene utilizzato dappertutto, anche il laboratorio più scarico, il muscolo dello scandinavo ha un decembalde RCL, ha un valore molto importante sia a livello analitico sia a livello diagnostico, perché molte delle applicazioni RCL ormai sono proprio di diagnosi, la maggior parte delle patologie viene screenata per PCR, i test prenatali viene fatta tramite PCR. La PCR sta per polymerase chain reaction, ovvero reazione a catena della polimerasi. La polimerasi, la famosa, è quell'enzima che serve a copiare, a creare dell'altro DNA, basandosi sulla complementarietà di un filamento che già esiste. Quindi è semplicemente quello che viene fatto in natura quando si va a duplicare del DNA. È una procedura quindi che ti permette, in una provetta, quindi in un ambiente che è esterno a quello di una cellula, di ottenere tante copie di uno stesso frammento di DNA. Quindi ti permette di amplificare quel frammento. Nel momento in cui tu all'interno di un genoma di una cellula hai una copia di un frammento di DNA, è molto difficile riuscire ad analizzarlo, anche se hai mille cellule che hanno un'unica copia. Se riesci quell'unico frammento ad amplificarlo, tu avrai tante copie di quel frammento e tutto il resto del DNA passa in secondo piano perché è meno rappresentato, quindi riuscirai a studiarlo molto molto meglio. Il DNA può venire amplificato ormai anche più di 1 milione di volte, però per dire, perché esistono delle tecniche che sono sempre più evolute, che è possibile con questa tecnica andare a amplificare e quindi a vedere sul gel, con quelle tecniche di elettroforesi, anche un frammento di DNA isolato da una singola cellula. Come potenza di tecnica è molto elevata, quindi, perché un'unica cellula è veramente poco e ti permette di fare delle analisi da DNA di un'unica cellula. Ha delle limitazioni, poi li vedremo. Cosa c'è? Ho scoperto perché l'inglese, questa tecnica, il quale ha preso il Nobel per questo, perché a distanza di anni hanno ormai applicazioni un po' in tutti i campi. Lui ha ricostruito quella che è la sintesi del DNA in provetta, sostanzialmente. Perché questa avvenga occorrono due oligonucleotidi. Perché? Occorre un DNA da copiare, normalmente, che non è messo, ma penso che c'è. Il punto 2, io lo metterei come punto 1 perché la prima cosa è occorre un DNA almeno di una singola cellula che noi vogliamo copiare. Occorreranno almeno due nucleotidi, oligonucleotidi, che sono due primer, sono quei famosi priming che servono a qualsiasi polimerasi per andare a copiare il DNA, a costruire l'elica nuova. Sapete che la polimerasi aveva bisogno di quegli inneschi. In genere nella cellula sono fatti da RNA primasi, quindi da sono di RNA. In questo caso gli oligonucleotidi sono di DNA, quando si lavora in laboratorio si lavora sempre con DNA, non con RNA, perché è più stabile. Quindi le sonde vengono fatte in DNA, gli oligonucleotidi vengono fatti in DNA, non fa differenza, purché siano complementari alla regione che noi vogliamo amplificare del DNA. Ovviamente servirà una polimerasi che faccia questo lavoro, cioè che amplifichi letteralmente il DNA, e serviranno i 4 nucleotidi, senza i quali la polimerasi non può amplificare assolutamente niente, giusto? Senza i 4 oligonucleotidi, ricordatevi che la polimerasi ha anche un attrito nucleare, cioè quando non costruisce il DNA, quello che fa lei è distruggerlo, cioè ho i nucleotidi, per cui riesco a costruire. Adenina, timina, guarda, ci
vediamo.
Le basi di DNA, da, i mattoncini con cui creare la catena nuova. La PCR, cioè questa reazione, come idea, era nata un po' prima di lui, se tanti ci avevano provato, perché non era così un'illuminazione dire possiamo rifare la duplicazione del DNA che in provetta, bastano poche cose. Il problema era legato al fatto che il DNA che tu estrai da una cellula è a doppio filamento. Per duplicarlo tu devi separare le due eliche. In natura c'è l'elicase, c'è un complesso di proteine che svolge il DNA regolandolo, cosa che non è costruibile in provetta perché sono meccanismi troppo, cioè occorrerebbe la cellula chiusa, non puoi farlo in un ambiente liquido estraendo la cellula. Per cui si poteva separare due eliche di DNA soltanto utilizzando il calore, perché sappiamo che due filamenti di DNA sono tenuti insieme dai ponti di idrogeno, basta scaldare per rompere i ponti ad idrogeno e quindi separare i due filamenti. Ovviamente però nel momento in cui a calore noi abbiamo staccato questo filamento, questi non si riattaccano più perché non è un meccanismo regolato. Poi possiamo immaginare una polimerasi che copi il frammento complementare, dato che abbiamo dato i primeri di aggancio, però di nuovo abbiamo generato del DNA del filamento, il frammentino che abbiamo amplificato, e dobbiamo di nuovo staccarlo. Quindi noi dovremmo fare dei cicli in cui stacchiamo sempre questo DNA che si viene a formare. L'unico modo per staccare il DNA dopo il filamento è quello di elevare la temperatura a 95 gradi. Le proteine, qualsiasi proteina, immaginatevi l'uovo che è una proteina gigante, noi lo mettete a 95 gradi e si denatura, l'uovo diventa solido. Quindi se la fac polimerasi enzima, voi la mettete a 95 gradi e poi non funziona più, cioè vi farà un ciclo, voi l'avrete messa, però poi non funzionerà più, quindi non potete amplificare il DNA, perché la polimerasi sarà uccisa dal calore che avete utilizzato per separare le due eliche. E si era un punto morto nella scoperta del PCR. Mu di Strobor, studiando un animale che si chiama un batterio, che è il Thermophilus aquatus, formò una polimerasi particolare che è termostabile. Perché? Perché questo batterio vive in fasi acquifere sui 70-80 gradi centigradi, per cui gli enzimi e le proteine di quel batterio non si denaturano a temperature così alte, hanno dei meccanismi, hanno delle strutture tali che li proteggono, se no l'organismo non vivrebbe. Allora l'uso di questa particolare polimerasi è compatibile con l'elevare la temperatura a 95 gradi centigradi ed è da lì che si è potuto veramente fare la PCR. Questa polimerasi è chiamata TAC perché Thermophilus aquaticus polimerasi. Come funziona la PCR? Funziona in tre cicli, in tre passaggi successivi che vengono ripetuti ciclicamente più volte. Il primo passaggio è quello a 95 gradi, di cui vi ho detto adesso, che è il passaggio di denaturazione. Serve per separare i due filamenti di DNA e quindi consentire l'accesso del DNA agli oligonucleotidi e alla TAC. La seconda fase è quella di appaiamento. È la fase in cui gli oligonucleotidi, che sono le sequenze che voi avete deciso in laboratorio per amplificare un preciso frammento di DNA, vanno ad appaiarsi per complementarietà al DNA che voi volete amplificare. Questa fase, qui c'è scritto che normalmente sui 55 gradi, è vero, c'è variabilità, nel senso che la temperatura di questa fase del ciclo dipende dal tipo di oligonucleotidi che voi avete scelto. Non vi dico quali sono le regole e gli studi, esistono comunque tantissimi programmi online che si possono recuperare gratuiti che aiutano a scegliere l'oligonucleotide e che ti dicono più o meno a che temperatura lavora. Un oligonucleotide ben fatto è una sequenza corta di una ventina di nucleotidi che ha un contenuto di adenine e timine identico, pari, quasi uguale al contenuto di citosine e guanine. Più c'è differenza tra il quantitativo di adenine e timine e di citosine e guanine, più l'oligonucleotide è compensato e le temperature saranno diverse da questo 55. Se la lunghezza dell'oligonucleotide è maggiore o minore di questi 20 nucleotidi, anche lì la temperatura può variare. Che non significa che funzioni meno bene la PCR, ma che le condizioni in cui si opererà saranno leggermente diverse, mentre la temperatura 95 è una temperatura fissa, che c'è sempre perché la denaturazione avviene a 95 gradi. Questa temperatura invece può variare di qualche grado, anche per arrivare a 65 gradi. Per dire. La terza fase è la fase di sintesi, anche questa avviene sempre a una temperatura fissa costante, che è quella di 72 gradi centigradi, ed è la fase in cui l'enzima TAC polimerasi va a utilizzare i nucleotidi trifosfato liberi che gli avete dato per costruire l'amplificato di DNA. Si lega ai timer che agli oligonucleotidi e costruisce il frammento. Questo è un ciclo. Prima fase, i due filamenti di DNA si separano a 95 gradi. Seconda fase di appaiamento, i due oligonucleotidi che voi avete disegnato e scelto voi per amplificare un frammento preciso si vanno ad appaiare al DNA. Nella terza fase l'enzima TAC polimerasi si aggancia ai due nucleotidi, oligonucleotidi, e va a fare il frammento complementare. È una reazione improvvisa, non dura in tempo. idealmente, se avvenisse come avviene dentro la cellula, questi due frammenti sarebbero tutti duplicati e noi riavremmo tutto il DNA duplicato. Diciamo che la PCR non sarebbe così importante come adesso. La realtà è che questo sistema è provetta, dopo un po' la polimerasi fa sì, non perde aderenza per questo DNA, quindi si stacca. Non riesce a sintetizzare un numero di nucleotidi superiore ai 300-350 normalmente. Adesso ci sono in commercio tutta una serie di cap polimerasi più sofisticate, più innovative di ultima generazione, che arrivano anche alle 1000 paia di basi per prendere dei frammenti molto più lunghi di DNA. E quindi si possono usare anche queste. La PCR classica nuovamente applica frammenti dai 200 ai 400 massimo paia di basi, non tanto di più. Dopo si stacca il frammento. E questa comunque è l'importanza, perché noi non abbiamo amplificato tutto il DNA della cellula, ma soltanto una regione di questo DNA, che è quella che veniva subito al 3' dell'oligonucleotide che noi abbiamo scelto. Quindi noi sappiamo cosa stiamo amplificando. Magari non conosciamo la funzione di quello che stiamo amplificando, però sappiamo esattamente qual è la regione che stiamo amplificando. E ne stiamo facendo tante copie. Perché tante copie? Questo è un ciclo di PCR. Quindi in un ciclo noi abbiamo da un frammento di DNA, che peraltro è tutto il DNA di una cellula, noi otteniamo due frammenti nuovi. E quindi abbiamo quattro frammenti di DNA. Però a questo ciclo seguirà un secondo ciclo, quindi di nuovo la temperatura 95, di nuovo l'appaiamento dei primer e la sintesi del DNA, e noi otterremo quattro frammenti. Se facciamo un terzo ciclo, da quattro frammenti diventeranno otto frammenti, quindi la PCR agisce in modo esponenziale. In un 30 cicli, 25-30 cicli, noi raddoppiamo 1 milione di volte la quantità di DNA che avevamo inizialmente. Sì, un frammento sulle 400 paia di base, in genere anche meno, perché quando si va a fare questi lavori non ti scegli i frammenti anche solo di 200, di 300, ti bastano. Per le applicazioni, viene usata molto in diagnostica, per esempio in diagnostica puoi andare a cercare delle mutazioni con questo metodo, perché se tu usi dei primer che devono appaiarsi dove c'è la mutazione, nel momento in cui c'è la mutazione non si appaiono correttamente, allora tu avrai lì che non si amplifica il DNA, mentre nel campione sano dove non c'è la mutazione che si amplifica. Cioè, non è, alla fine è stato molto più importante il fatto che non si riusciva a duplicare tutto il DNA. Probabilmente se in provetta si fosse riuscito a duplicare tutto il DNA semplicemente, la PCR non dico che avrebbe perso di valore, però sì, perché il grosso vantaggio è stato non che permette di duplicare tutto il DNA, ma che permette di duplicare soltanto un frammento di interesse. Se avesse duplicato tutto, a poco importava che primer sceglievamo, tanto arriva a fuori tutto il DNA. Invece in questo modo tu riesci proprio ad avere un frammento a valle di dove hai scelto tu, in modo esponenziale. Qui vi fa vedere come per PCR si può andare a vedere quella cosa che prima abbiamo spiegato con il Southern blot, Northern blot, per cui l'amplificazione di queste regioni variabili, dei polimorfismi. Anche in questo caso noi abbiamo delle ripetizioni. Allora è possibile, utilizzando dei primer che siano agli estremi non ripetuti del polimorfismo, andare ad amplificare la regione del polimorfismo. Andare ad amplificare la regione del polimorfismo significa avere tante copie del frammento del DNA polimorfico. Queste copie possono poi venire fatte correre su un gel facendo un'elettroforesi, e sull'elettroforesi noi per peso molecolare potremo vedere dove avevamo amplificato, per esempio, un'unica ripetizione del polimorfismo, o dove questa ripetizione era molto più grossa, perché l'altezza delle bande sarà diversa. Adesso cerchiamo di ricordare, questo lo spiega qua. Allora, se voi usate, sono due immagini diverse, dei primer che sono all'esterno di questo polimorfismo, la regione ripetuta è questa qui nel rettangolino bianco, quindi qui ce ne sono ripetute 7, mi sembra, qua non le conto neanche perché mi si girano gli occhi, però sono di più. Voi amplificate entrambe le regioni, dal cromosoma materno al cromosoma paterno, voi non sapete, e andate a vedere cosa avrà questo figlio, questo individuo avrà sicuramente un cromosoma materno, avrà due alleli, no? Dei due cromosomi. voi andate ad amplificare il suo DNA e amplificherete questa regione polimorfica. Quando avete amplificato, avete fatto tanti tratti solo nella regione polimorfica, ripetiti. Questi qui li poserete sul gel di agaroso, farete la corsa elettroforetica, le bande si separeranno in base al ripeto molecolare e voi in questo caso avrete due bande diverse perché questo individuo aveva i due alleli differenti tra di loro. Aveva un cromosoma con un polimorfismo più piccolo e un cromosoma con un polimorfismo più grande. E voi sapete anche dire di quanto differiscono questi due cromosomi che vanno in vivo. Il fratello, per esempio, potrebbe essere omozigoto e avere tutti e due i cromosomi di una stessa lunghezza. E voi avreste visto un'unica banda, perché anche se estraevate due cromosomi di DNA, erano identici. Ve lo fa vedere in questo modo, andando a guardare dei polimorfismi su cromosomi diversi. Quindi tre cromosomi, ovviamente tutti in doppia copia, perché sono tutti diploidi, polimorfismi posti su tre cromosomi, qui li identifica con colori diversi per rendere più facile la cosa. Chiaramente non si può analizzare normalmente tutti sullo stesso gel, bisognerebbe avere tre gel diversi, ognuno per un cromosoma, perché le bande non appaiono colorate, okay? Però per semplicità è stato messo qui tutto insieme. Se guardate il primo individuo, allora avrà una banda più piccola per il primo polimorfismo, una più grande per il secondo. Se lo ricercate negli altri due individui, questo qui avrà due bande, di cui una è molto simile a quella dell'individuo A, l'altra è più grossa, infatti. Due sono simili, una è più grande. Già l'ho messo storto. Nel terzo caso invece avremo una banda, che è questa qua, che è simile a quella dell'individuo B e la seconda che è simile a quella dell'individuo A. E infatti vedete, simile a B, simile all'A. Questo cosa vi dice? Che tendenzialmente questo individuo C, almeno se stiamo a guardare questo polimorfismo fatto d'arte, è probabile che sia il figlio di A e B, che la relazione sia questa, perché in combinazione a un cromosoma con quel polimorfismo non basterebbe per un polimorfismo su un cromosoma per dire una cosa del genere. Qui ce ne sono altri due, spero vadano nello stesso senso, non li guardiamo neanche, però il meccanismo è lo stesso. Quindi vi permette di fare questa analisi qua, è molto più veloce che andare a usare il variettivo, ve ne rendete conto. E si usa tantissimo. Si usa tantissimo anche perché ti permette per i clonaggi di tirarti fuori un frammento di DNA, di esprimerlo tante volte e poi di andare a mettere nei plasmidi. Quindi ha una serie di amplificazioni e applicazioni che sono.
Il obiettivo c'è cosa di più perché mi ricordo la parte.
Perché a volte serve, nel senso che qui comunque tu hai delle limitazioni di dimensioni. Sì. Con la sonda no, nel senso che la sonda è piccola, non occorre che sia lunga. Però i frammenti che tu li puoi riconoscere con la sonda possono essere anche lunghissimi. Qua comunque non ti vuole frammenti troppo lunghi. Poi dipende da che cosa stai cercando. Nel caso dei polimorfismi, se ce l'hai, conviene utilizzare la PCR. Se li fai sull'intero genoma, a volte conviene usare il radioattivo. Adesso comunque si usa sempre di meno. Quando si preparano dei modelli sperimentali animali, mutati per esempio che mancano di un gene o che hanno quel gene mutato in un altro modo, normalmente il primo controllo lo si fa facendo un bellissimo powder dal DNA dell'animale per vedere se l'animale effettivamente ha solo quello. A quel punto si mette appunto una PCR con degli oligonucleotidi. Il problema della PCR è che devi disegnare questi oligonucleotidi, quindi se non sei sicuro di quello che hai fatto devi prima avere la certezza di quello che hai fatto, poi disegnare gli oligonucleotidi e quindi lavorare con la PCR. Una volta che si è identificato che l'animale è stato mutato esattamente nel modo in cui si voleva, tramite il Southern, poi si mette appunto la PCR, si decide gli oligonucleotidi e tutte le generazioni di quell'animale lì verranno analizzate sempre tramite PCR, per vedere per esempio se sono omozigoti, eterozigoti, però il primo analisi si fa sempre col Southern. Quindi l'uso è ridotto, però esiste sempre, perché comunque la tecnica è molto più affidabile. La PCR può commettere anche degli errori, voi sapete che la polimerasi sbaglia in natura nelle cellule, sbaglia anche in provetta, a volte legge delle basi sbagliate e quindi potrebbe mettere delle mutazioni all'interno. Quando tu amplifichi da tanto DNA di partenza, è difficile che la polimerasi inserisca delle mutazioni. Se tu parti invece dal DNA di una singola cellula, può capitare che dovendo fare più cicli di amplificazione per poter vedere quel DNA, che effettivamente poi sia presente una mutazione all'interno di quel DNA. Quindi se tu vuoi quel DNA vuoi usarlo per fare una proteina, potrebbe poi essere diverso da quello che non volevi. Sì, vengono poi fatti dei controlli, nel senso che generalmente quando tu scegli gli oligonucleotidi, scegli degli oligonucleotidi che controlli che in banca dati non riconoscano altre zone del DNA, perché sennò poi amplificheresti anche quelle. E sta lì la difficoltà della scelta dei nucleotidi, non è così, così immediata. Sono usati anche molto per vedere le mutazioni, per tutti i test che si fanno a livello embrionale, perché comunque anche dall'embrione non è che puoi avere tante cellule a disposizione quando vai a fare il test prenatale, la mia 100 di fatidica, hai una cellula e ringrazi il cielo di aver quella e fai gli studi da quella, e quindi usi la PCR per amplificarla, se no non avresti mai, non potresti fare un saldo su quello assolutamente, perché devi prima amplificare il materiale. Quindi è sempre una cosa molto forte. Un'evoluzione di questa è stata la RT-PCR. Attenzione che adesso RT-PCR è un termine che viene usato per due cose. Quando è stato coniato indicava RT retrotrascrittasi, quindi PCR che in realtà serve ad amplificare non il DNA ma l'RNA. Il meccanismo è lo stesso, salvo che noi dobbiamo convertire questo RNA che vogliamo amplificare in DNA prima. E useremo quindi un enzima che è la retrotrascrittasi, che è quell'enzima che tutti i virus tipo l'HIV, i virus lentivirali e retrovirali utilizzano per convertire il loro RNA, che è il loro acido nucleico, in DNA quando infettano una cellula. Perché se restasse RNA, possono infettare tutte le cellule che vogliono, però non si svilupperebbe. Adesso il termine RT-PCR sta anche per real-time PCR, di cui comunque parleremo, che è la PCR quantitativa in tempo reale. Per cui quando vi dico la PCR, se avete dei dubbi su quale delle due si sta chiedendo, chiedete spiegazione oppure fate notare che sapete che esistono tutte e due. Perché in origine la PCR era questa, cioè che partiva dall'RNA messaggero. Adesso si chiama così anche la PCR quantitativa, che poi è real-time. Allora, la PCR parte in questo caso non dal DNA ma dall'RNA, si parla quindi di estrarre l'RNA messaggero.
È
quantitativa, serve a darti un, poi ve la spiego quando ci arriviamo, però a dirti esattamente quante copie di DNA ci sono o di RNA ci sono nella tua cellula, perché col metodo che abbiamo visto adesso, la PCR, tu amplifichi tante volte e paragoni di DNA al tuo, alla fine vedi se c'è un tratto, se c'è un frammento, se quel frammento è uguale, ma non vedi se io ne ho più o di meno di te, perché l'abbiamo amplificato in eccesso, quindi arriviamo a saturare, ad averne tantissimo, non la cerchiamo in proporzione a quanto ne avevamo in partenza. Esiste il modo di andare invece a mantenersi nelle prime fasi dell'amplificazione, dove è ancora possibile distinguere chi ne aveva di più, perché in alcuni casi può essere utile guardare la quantità, ci sono delle patologie perché derivano dalla mancanza, non dalla presenza di un frammento di DNA o di qualcosa, ma per esempio che questo qui è sottorappresentato, ben espresso. Se noi l'amplifichiamo, lo vediamo, quindi va tutto bene. In realtà no, perché siamo in una posizione saturante, però la vedremo nel dettaglio dopo. Vediamo prima quella da RNA, che consiste, è una PCR normale. Quello, quindi la fase della PCR non cambia, è sempre la stessa. Chiaramente non partirà da un genomico intero, ma partirà da un DNA molto più piccolo, che è un DNA C, cioè cDNA, un DNA copiato, che è il DNA di conversione che deriva dalla conversione dell'RNA messaggero. Quindi non è un gene con gli introni, ma è un frammento di DNA copiato che deriva da un piccolo frammento di RNA messaggero che poi vogliamo analizzare. Per il resto funziona nello stesso modo, serviranno gli oligonucleotidi, servirà la TAC, serviranno i nucleotidi. Come si procede normalmente? Si va a usare una cellula e a estrarre tutto l'RNA messaggero della cellula. Lo si fa andandolo a isolare, sfruttando il fatto che tutti gli RNA messaggeri hanno la coda di poliadenilazione. Per cui se noi studiamo una matrice con legati, una, lunga più corta sequenza di chimine, questi qui si andranno ad appaiare alle adenine della folla di poliadenilazione. Noi potremo lavare via tutto il resto del contenuto della cellula, resteranno attaccate alla nostra resina, al nostro supporto, soltanto gli RNA messaggeri, perché sono quelli che vanno il poliedà. A questo punto si può eluire con dei sali, in realtà con delle sostanze a basso contenuto di sale, si va a rompere questo legame idrogeno tra la coda di poliedà e questa coda di chimine artificiale, e quindi si va a liberare di nuovo tutti gli RNA messaggeri, e noi abbiamo ottenuto una miscela di RNA messaggeri che derivano da una particolare cellula. A questo punto useremo un enzima che non è molto chiaro da qua, seguite mia voce, poi mi succede, che è una retrotrascrittasi, che è l'enzima che viene passato dai virus a RNA insieme al loro RNA, che è il loro materiale genico, nella cellula quando la infettano. Ed è l'unica proteina che arriva insieme all'acido nucleico del virus, che quello che fa appena il virus ha infettato la cellula ospite è proprio quello di convertire l'RNA del virus in DNA, perché sennò le cellule poi non lo leggerebbero. Quindi immediatamente questa trascrittasi, proprio delle condizioni fisse, converte questa molecola di RNA in una molecola di DNA. Lo fa andando a trascriverlo in un secondo filamento di DNA. La retrotrascrittasi sfrutta una coda di chimine di nuovo, a cui agganciarsi, e va a creare del DNA complementare alla molecola di RNA che avevamo.
Quindi all'inizio c'è una doppia elica formata sia da RNA che di DNA.
Quando la retrotrascrittasi è finita, siamo in una situazione liquido, in cui c'è un liquido molecolare con un filamento di RNA e un filamento di DNA legati. A questo punto questi due si separano e noi, l'RNA viene degradato e viene costruito il complementare al filamento di DNA che già esisteva. E quindi si ottiene un doppio filamento di DNA partendo da un singolo filamento di RNA. Lo fa tutto la trascrittasi inversa, non bisogna aggiungere altro. Noi diamo la trascrittasi inversa a condizioni di temperatura stabilite e questa è in grado di fare tutto questo lavoro, perché è quello che svolge normalmente l'enzima per la cellula. Una volta che si è ottenuto questo doppio filamento di DNA, si procede con la PCR come avevamo visto prima, io qui non l'ho neanche riportata, esatto, perché si disegna di nuovo degli oligonucleotidi che riconoscano un frammento di questo messaggero. In genere i messaggeri sono corti, per cui quando si va a fare l'analisi di RT-PCR si va a identificare tutto il messaggero di una molecola, mentre sul DNA si identificano dei frammenti, ma degli RNA di 600 nucleotidi non esistono, siamo... Per cui si va a identificare tutto il frammento del messaggero, utilizzando sempre gli oligonucleotidi, e serviranno di nuovo i trapassaggi 95, 55, 72 per separare il DNA, a consentire l'attacco dei primer e quindi liberare il frammento, utilizzando sempre l'attacco liberato. Quindi l'unica cosa che vale è questo passaggio, che viene fatto prima, che ad opera dell'RT-PCR, che prima sfrutta la coda di poli A per costruire un frammento di DNA e generare un ibrido DNA-RNA. Poi degrada l'RNA dell'ibrido e quindi lo sostituisce con del DNA, sempre andando a sfruttare quella coda che stavolta è di chimica.
Ma una coda di poli A è sfruttata solo per estrarre e codificare?
No, l'ho sfruttata anche dall'RT, dalla trascrittasi per
convertire. Da primer.
Fa anche da primer.
Per far partire.
Esatto, a volte addirittura non si purifica nemmeno l'RNA dalla cellula, si lisa direttamente il contenuto della cellula e si fa direttamente avvenire la reazione, perché la polimerase stessa può discriminare e converte in DNA soltanto gli RNA messaggeri. Quindi non è necessario neanche purificarlo, serve ma non è necessario. Chiaramente ricordarsi che quando abbiamo detto circa gli RNA messaggeri, quando si studia un messaggero, ricordarsi che non è vero che ogni gene rappresenta una proteina, ma che uno stesso gene può produrre tante proteine se andate a guardare linee cellulari diverse o organi differenti, che la maturazione dell'RNA fa sì che origino delle proteine diverse, quindi se io sto cercando un RNA particolare messaggero in una cellula cerebrale, potrei non trovare una cellula del fegato, usando quei primer, magari usando degli altri primer, degli altri oligonucleotidi, riesco a trovare comunque la sequenza. E quindi bisogna sempre tener conto di queste componenti. Questo lo sapete, tutto l'alternativo della trascrizione. Questo per ribadire che quando fate questi lavori è sempre necessario ricordarsi che la trascrizione della cellula è molto controllata. Quindi se non trovate quello che state cercando, chiedetevi perché lo trovate e andate ad analizzare le possibili motivazioni. Si dice che un gene, ecco, più o meno ogni tipo cellulare nel nostro organismo diverso dall'altro produce circa 10.000 geni diversi. Quindi questa è una stima statistica delle differenze che esistono tra cellule di tipo diverso anche nel nostro organismo. Per cui se guardiamo il DNA con la PCR avremo un risultato. Lo stesso risultato non è sempre ottenibile guardando l'RNA messaggero, infatti viene guardato molto più raramente, ha un potere molto minore dal punto di vista sia analitico che diagnostico. E poi c'è tutta l'analisi delle proteine che sono pari a quelle che è l'RNA. Per l'RNA messaggero si usano anche altre tecniche di identificazione. Io vi ho parlato del Norden e dell'RT-PCR per il momento, adesso vi parlo di questi altri tre metodi che sono velocissimi, che sono il saggio di protezione della nucleasi, questo roll-on e l'ibridazione in situ. Il saggio di protezione, questo qua, è il più effettuato, possiamo dire, sfrutta il fatto che di nuovo i messaggeri sono legati con, hanno questa cosa di poliadenilazione per separare l'RNA da tutto il resto. Aspetta. Saggio di aspetta che ci stiamo arrivando perché salto di nuovo il Norden blot. Io rimetto sempre tutto per non. Aspetta. Non lo salto, voglio ancora dirvi una cosa del Norden che non ve l'ho detto prima. Prima vi parlavo generalmente di Southern e Northern e ve ne ho parlato insieme. Qui ci sono di nuovo tutte le diapositive del Norden con tutte le cose che abbiamo già detto, come avviene la membrana, come avviene il trasferimento, non c'è niente di nuovo, salvo questo, che può essere interessante. Questo ve lo faccio vedere, ma è banale. Se voi avete un RNA messaggero, a seconda della lunghezza della sonda che voi utilizzate, potete vederlo o non vederlo. Nel senso che se voi utilizzate una sonda radioattiva molto corta, è facile che questa riconoscerà l'RNA messaggero in tanti tessuti, in tanti campioni diversi, perché vi ho detto che l'RNA messaggero varia per esempio da una cellula epiteliale a una cellula per esempio del muscolo. Cosa significa? Che se noi usiamo una sonda corta, a meno che la variazione non sia proprio in prossimità di quella sonda corta, è facile che venga riconosciuto in tanti tessuti. La sonda invece lunga verrà riconosciuta proprio soltanto nella tipologia cellulare che presenta esattamente quell'RNA messaggero lì. Quindi conviene, quando si usa il radioattivo, poi dipende da cosa stai cercando, utilizzare, se si vuole ritrovare tutti gli RNA messaggeri che derivano dallo stesso gene, per esempio, utilizzare una sonda più corta, in modo da trovare degli RNA messaggeri che tra loro non sono uguali, ma che hanno quella caratteristica lì. Se voi invece volete trovare quelli RNA messaggero singolo, allora la sonda più lunga è meglio è. Se è poi la copia di tutto l'RNA messaggero ancora meglio. Chiaro? In realtà quello che vi volevo dire è il concetto di normalizzazione. Quando voi andate a visualizzare l'RNA messaggero con la sonda radioattiva nel Norden blot, voi potrete trovarvi di fronte a una situazione di questo tipo, con questi campioni in cui vedete che esiste una quantità di RNA messaggero diversa. Allora dica, che bello, qua c'è poco RNA, qua c'è poco RNA, qui ce n'è tantissimo, dove c'è 60, tantissimo. In realtà occorre sempre utilizzare una sonda di controllo, e questo vale anche per l'RT-PCR, in questo caso si dovrà amplificare un RNA di controllo, che sappiamo essere uguale in tutti i campioni analizzati. Uno che viene usato spesso è questo gene qua, la GAP, la proteina qua, la GAP, che è una deidrogenasi, è un enzima ubiquitariamente espresso, quindi spesso se le cellule dell'organismo sono sempre uguali, che è metabolico funzionale senza cui la cellula non può vivere e che quindi è espresso a tutti i livelli più o meno in tutte le cellule. Allora, se voi contemporaneamente con una sonda radioattiva andate a guardare questo enzima qua, vi fate un'idea di quanto RNA avete analizzato nel Northern. In questo caso, nel campione 10 c'è molto poco enzima di controllo, giusto? Quindi cosa significa? Che in realtà avevate meno RNA quando avete fatto correre la corsa elettroforetica dell'RNA che avete isolato. Per cui il fatto che qua ci sia poco gene, quello che voi andavate a cercare nel Northern, non significa che in realtà in questo campione ci sia poco dell'RNA che andavate a cercare, ma semplicemente che voi ne avete messo di meno. Quindi per questo campione non avete fatto una cosa affidabile. Potete paragonare questi due, per esempio il 5 e il 30, perché il 5 e il 30 hanno la stessa quantità di controllo, per cui potete dire il 30 più RNA di quanto ne aveva il 5, più RNA specifico, quello che sto andando a guardare, di quanto ne ha il 5, ma non col campione 10, cioè dovete mettere sempre i controlli giusti. E lo stesso anche per la PCR, per la RT-PCR dovrete avere amplificato un RNA di controllo, se lavorate sul DNA un DNA di controllo, per controllare di partire dallo stesso quantitativo di materiale, se no paragonare due individui diversi non è possibile. Allora, vi dicevo il primo saggio, giusto? Allora, saggio di protezione dell'RNA. Struppa, questo saggio, è un altro molto utilizzato. Finora con Northern, con l'RT-PCR siamo tutti a o con la PCR da DNA siete. Ci sono domande, l'avete capito? Va bene. No, mi raccomando. Questo è il terzo saggio per vedere l'RNA, sfrutta il fatto che l'RNA è molto instabile. Quindi l'RNA, singolo filamento, si degrada facilmente, se poi tu gli vai a mettere un RNA, si degrada immediatamente. Se tu invece proteggi questo RNA, mettendolo a doppio filamento, quindi anche con dell'altro RNA, a formare dei doppi filamenti per complementarietà, gli enzimi che dovrebbero, quindi le ribonucleasi, rompere l'RNA, trovano una cosa più ardua e non riescono a romperlo perché è protetto dal fatto che è a doppio filamento. Per cui si può distruggere tutti gli RNA a singolo filamento mantenendo vivi e presenti soltanto gli RNA a doppio filamento. Voi direte, ma l'RNA normalmente non è a doppio filamento, giustissimo. Immaginate di voler identificare un RNA messaggero. Allora voi potete immaginare di costruire un vettore con al suo interno una sequenza di DNA che trascritta produca un RNA messaggero esattamente complementare a un RNA messaggero che già c'è all'interno della cellula. Quindi voi mettete, grazie alle tecniche della clonazione, andate a trasferire questo plasmide all'interno di una cellula. Questo plasmide contiene una sequenza genica che permette di costruire un RNA messaggero che però è complementare a un RNA messaggero che è dentro la cellula. Quando voi mettete questo plasmide dentro la cellula, questo qui verrà trascritto dalla cellula stessa e quindi originerà dei frammenti di RNA, viene chiamato C, stavolta non sta per copiato, ma sta per complementare, che sarà RNA complementare a un messaggero che voi conoscete all'interno della cellula. Quindi cosa succede? Poi
praticamente inserisco all'interno del plasmide la sequenza di basi che può essere
presente nell'RNA. RNA,
esatto. L'RNA che da questa viene trascritto ovviamente complementare.
Esatto, e il complementare andrà a legarsi per complementarietà al messaggero che, per il quale era stato destinato, per il quale era stato costruito, andando a formare dei tratti a doppio filamento. Cosa succede? Che le ribonucleasi andranno a disgregare tutto il DNA a singolo filamento, ma non quelli a doppio filamento, che verranno protetti. Quindi voi avete isolato, purificato soltanto l'RNA che volevate voi. Io ve l'ho detto clonando all'interno di una cellula, ma si può anche fare tutto in provetta. Se voi all'interno della provetta andate a mettere tutti i cRNA prodotti da un plasmide, per esempio in un batterio, e tutti gli RNA messaggeri di una cellula, che saranno, cioè andate a estrarre tutti i messaggeri della cellula usando per esempio quella coda di poliadenilazione, voi poi mettendoli insieme, questi qui andranno naturalmente a, per complementarietà, a legarsi tra di loro. poi andate a trattare con la ribonucleasi e la ribonucleasi andrà a mantenere vitali soltanto i frammenti di RNA messaggero complementari. Se voi non avete beccato tutto l'RNA messaggero saranno addirittura più corti, quindi voi vi isolate soltanto quello che volete del vostro RNA messaggero. Non ho capito più. Bisogna per forza creare un plasmide con il DNA per costruire questo RNA copiato, quindi devi sapere che sequenza vuoi, che devi per forza fare un plasmide che codifichi per un RNA complementare. È un passaggio che uno può fare meno. Una volta che avete ottenuto questa situazione, avete digerito con la ribonucleasi, si può correre di nuovo nella cassetta elettroforetica, andare a separare tutti i frammenti ottenuti e poi utilizzare le varie sonde e quindi vedere il vostro DNA, cioè il vostro DNA, il vostro RNA. Rispetto al nodo del ROT, tantissimi vantaggi come tecnica, perché è molto più sensibile. Chiaramente perché tu vai a identificare esattamente una sequenza precisa di RNA messaggero, quindi la sensibilità aumenta. Come il Northern Blot, questo è un discorso che vale per tutti e due, e sono entrambi due tecniche che possono essere definite quantitative. La PCR ha detto che non è quantitativa. Il Northern Blot, come l'RNA Ribonucleic Protection Assay, è invece quantitativo, ma solo nel momento in cui io lavoro con un eccesso di sonda. Perché in questo caso, se vedete questa tabellina, se io ottengo il numero di sonda, di molecole di sonda, molto maggiore rispetto al numero delle molecole dell'RNA, io riuscirò a proteggere, a visualizzare tutte le molecole di RNA. Altrimenti io perderò alcune molecole di RNA messaggero che non riuscirò a visualizzare perché la sonda diventerà un fattore limitante, come in questo caso. E andando a perdere non saprò chi ne ha di più. Vedo una situazione di saturazione. Per cui la PCR normalmente non è quantitativa. Dovuto rendere la qualità. Chiaramente vabbè, il peso molecolare in questo tipo di saggio è alterato perché noi abbiamo questi ibridi, che non sono ibridi, questi doppi filamenti di RNA, e quindi il peso molecolare sarà determinato dalla presenza di entrambi e non di uno solo, quindi non è valutabile. Mentre il Northern Blot ti permette di valutare il peso molecolare. Invece per tornare alla PCR, le caratteristiche della PCR per l'RNA sono che sicuramente la metodologia è più semplice, più rapida, è un pochettino più costosa, ma neanche tanto perché c'è il radioattivo, funziona su DNA, su RNA che sono anche parzialmente degradati, cioè mentre il Northern tu devi avere l'RNA perfetto e il Ribonucleic Protection Assay pure, qui se anche hai l'RNA parzialmente degradato, spesso il fatto di andare ad amplificare il frammento protegge da questa degradazione, nel senso che bypassa questo problema, basta che ci siano poche molecole di RNA funzionali per ottenere quello stesso risultato, però non è quantitativa. Vi dicevo, quindi il grosso problema della PCR è proprio che non è quantitativa. Cosa si è fatto? Adesso io questo discorso ve lo faccio sulla PCR per la PCR-RT da RNA, però questo discorso viene fatto anche sulla PCR classica, quella da DNA, perché è analoga al funzionamento della PCR. Quando voi andate ad amplificare, voi partite da un quantitativo che poniamo sia, lo poniamo noi, uguale a 0, standard a 1, va per non dire che 0 sembra che non ci sia, che è il quantitativo di partenza di RNA o di DNA da cui partite. Andate ad aggiungere TAC, oligonucleotidi e nucleotidi e andate ad amplificare coi vari cicli il vostro segnale. Immaginate di fare un primo ciclo, allora il vostro quantitativo iniziale di, parliamo di RNA per ora, perché stiamo parlando di RNA, ma è applicabile anche al DNA. Andate ad amplificare il vostro RNA iniziale che andrà esponenzialmente ad aumentare. Di nuovo avrete un terzo ciclo di amplificazione e aumenterà ancora in modo esponenziale. Quarto ciclo aumenterà ancora esponenzialmente e via dicendo. Quindi avrete una lunga fase, una fase in cui man mano che vanno avanti questi cicli di amplificazione, il vostro materiale nucleotidico verrà amplificato in modo esponenziale. Ne avete 2, ne avete 4, ne avete 8, ne avete 16, e così. Quando arrivi a un certo punto, ad averne 10.000, adesso lo sto inventando, l'amplificazione non sarà più esponenziale, per tanti motivi. Il materiale che voi avevate messo all'interno del vostro tubino per la reazione, quindi i nucleotidi, eccetera, andranno comunque a esaurimento, gli oligonucleotidi, i nucleotidi per formare la cosa. E quindi questa fase esponenziale non è infinita, è a termine, a un certo punto finisce il materiale che gli è dato. Quindi arriveranno ad amplificarne fino a X e poi a quel punto lì non si amplificherà più il vostro RNA, perché non ci saranno più nucleotidi e non ci saranno più gli oligonucleotidi. Per cui la reazione è arrivata a plateau, si blocca, che è questo punto qua. Da qui voi potete fare, se avete fatto 20 cicli per arrivare a questo punto del plateau, voi potete fare anche altri 80 cicli, ma tanto la situazione resterà sempre la stessa. Quindi non vi serve fare 80 cicli, basta fare 20. Quando voi volete vedere un RNA, il discorso è, o un DNA, no? Faccio 80 cicli, così sono sicuro che arrivo al plateau, lo vedo, e mi trovo in uno di questi punti, in questa condizione qua, e finalmente l'ho visto, l'ho analizzato. Se voi volete invece paragonare, farlo diventare quantitativo, potete cercare di mettervi in questa fase esponenziale, cioè andare a stabilire quanti cicli ci vogliono prima che la vostra amplificazione diventi a plateau, diventi continua, omogenea. In questo caso, come vedete in questa foto, sono rappresentati due campioni. All'inizio evidentemente avevano un quantitativo di RNA diverso, che però non era detectabile, perché era troppo poco per essere visualizzato, se no non andremo a fare la PCR, giusto? Voi andate ad amplificarlo. Lo amplificate e all'inizio l'amplificazione è esponenziale. Questo cosa significa? Che se nel campione 1 c'era più RNA che nel campione 2, voi vedete più RNA nel campione 1 rispetto al campione 2, allo stesso numero di cicli. Questi sono 9 cicli, 10 cicli. Vedete la differenza? Il campione 2 ne ha 2.000, poco più di 2.000, il campione 1 ne ha poco più di 8.000. Quindi c'è una grande differenza nel quantitativo di RNA. Chiaro che se voi aspettate di raggiungere il plateau, poi vi sembra che fossero uguali.
Ma il plateau quindi non replica più.
Non replica più, resta sempre uguale. Però tutti ci arrivano prima o poi, perché tu metti le stesse quantità, se tu ti dai tempo, anche laddove avevi un'unica molecola, alla fine ci arriva. Però non è paragonabile a una situazione in cui ci invece partivi da 10. Allora, i primi approcci alla PCR quantitativa, in questo caso RT, ma con la PCR normale uguale, consisteva nel fatto che l'operatore si metteva, normalmente faceva una PCR in 30 cicli, è capitato a tutti di farlo, allora diceva 30 cicli e aggiungo il plateau, quindi vediamo prendere due campioni in cui io metto direttamente meno RNA e più RNA, che se no non hai il riscontro, e scendevi progressivamente di numero di cicli fino a vedere quando ti trovavi nella situazione maggiore della fase, migliore della fase esponenziale, e quindi poi andavi a analizzare tutti i due campioni per fortunatamente adesso, vabbè, questo è lo stesso discorso, io ve l'ho fatto tutto sulla stessa figura, però è uguale, cioè che dovete restare nella fase lineare, non nella fase logaritmica, perché sennò che arriva a plateau, perché se voi fermate la reazione a pochi cicli, è lo stesso grafico di prima, 8 cicli, vedete che ne avete poco poco sul campione 2, tantissimo sul campione 1, infatti vedete poco sul campione 2, tanto sul campione 1. Se arrivate a 15 cicli dove la fase è già a plateau, qui è un'espansione visiva di quest'area qua, i grafici li potete ingrandire, per cui vedete che non c'è più differenza, quello che dicevo prima. Adesso si fa in un modo un pochettino più facile nel senso che non viene fatto dall'operatore, quindi molto più agevole, che sfrutta, e viene chiamata proprio real-time PCR, e sfrutta la FRET, che è una tecnica di risonanza, di fluorescenza. Quindi sfrutta un oligonucleotide, sapete che servono gli oligonucleotidi per la PCR, che però è marcato con un fluorocromo, quindi una sostanza fluorescente. Quindi questo oligonucleotide, finché è libero, emette luce fluorescente. Nel momento in cui va a legarsi al DNA, perde la possibilità di emettere fluorescenza. Per cui, man mano che voi amplificate, e quindi gli oligonucleotidi si vanno a legare al frammento che va amplificato, la fluorescenza che voi leggete in questa campione diminuirà. Giusto? Perché gli oligonucleotidi emettevano quando erano liberi. Invece quando sono in questa forma lineare, non sono così, non riescono più a emettere fluorescenza. Allora, cosa significa? Che man mano che tu amplifichi DNA o RNA, secondo di cosa stai partendo, alla fine amplifichi sempre DNA, si ha una riduzione della fluorescenza. Se l'apparecchio di amplificazione è collegato a un detettore, a un detector per la fluorescenza, quindi a una lampada laser, a un VI che detecta la fluorescenza, e a un computer che registri l'intensità di fluorescenza, voi avrete una curva, non ce l'ho, però avrete una curva in cui la fluorescenza che prima era 1000 scenderà progressivamente con curve simili a queste qua, solo al contrario, perché la fluorescenza parte da un valore alto e scenderà a un valore basso. Seguendo la curva vi sarà possibile capire se siete in fase esponenziale o meno, e quindi potrete bloccare la reazione nella fase esponenziale.
È anatomico che i programmi che leggono questa cosa fanno per ribaltare direttamente la curva,
per dare... loro poi te la danno direttamente, perché comunque viene sempre, sembra sempre difficile. Quando spiego questo, alcuni mi dicono, non potevano inventarsi un oligonucleotide che non emetteva fluorescenze, che le emette quando vanno legati il DNA? Sì, potevano, è la stessa cosa. Questo meccanismo era molto più semplice perché emette solo se l'oligonucleotide è accartocciato. Hanno provato a fare il contrario, però avevano degli errori di sensibilità. Non era così sicuro che emettesse quando si legasse. Quindi c'erano poi dei problemi di detezione. Questo è stato il metodo più affidabile. È solo che è negativo, nel senso che normalmente tu dici ho più segnale quando lega di più, no? O scende la fluorescenza quando aumenta il segnale. Però è la stessa cosa. E l'avere questo appaiamento con l'emissione di fluorescenza però permette di seguire in tempo reale, per questo real time, l'amplificazione del vostro frammento, e poterlo seguire in tempo reale significa anche che voi potete interromperlo in tempo reale. Il problema di prima era che voi non lo potevate interrompere lasciando andare la reazione, se lo interrompevate, lo controllavate su già da garage, poi non lo potevate ricominciare, lo dovevate rifare, e quindi... Questo è chiaro, così vi ho spiegato anche la semiquantità quantitativa. E la quantitativa, ricordatevi, qui ve l'ho spiegata sull'RNA, come tecnica RNA, però la PCR vale per il DNA, cioè la parte che è diversa è quella della retrotrascrizione, quindi poi la PCR adesso c'è cartella. L'ultimo metodo, il penultimo, se non ne potete più dirlo, è quello del nuclear roll-on, poi c'è ancora l'ibridazione in situ. Il nuclear roll-on dice, evitiamo con le tecniche precedenti, noi guardiamo gli RNA che sono nel citoplasma della cellula, giusto? Se noi vediamo delle differenze di espressione di un RNA messaggero, per esempio grazie alla real-time, all'RT-PCR, cosa possiamo dedurne? Che quell'RNA è espresso di meno, quindi c'è meno trascrizione di quell'RNA in un individuo, oppure possiamo anche pensare che quell'RNA viene degradato più velocemente all'interno dello stesso individuo. Cioè il fatto che ci sia una differenza di RNA messaggero non ci dice qual è la causa della differenza. Allora si è inventato questo metodo che non viene mai usato come primo approccio, ma nel caso in cui si verifichino differenze di RNA messaggero si usa per andare a capire appunto se queste differenze dipendono da una diminuita o comunque da un'errata trascrizione di quell'RNA messaggero o da un'aumentata e alterata degradazione dell'RNA messaggero. Cosa si fa? Si va a isolare i nuclei delle cellule. Ovviamente nel nucleo ci sarà anche l'RNA messaggero che stiamo cercando, immaturo ovviamente, però noi non assisteremo alla degradazione di questo RNA messaggero, valuteremo soltanto la trascrizione dell'RNA messaggero se noi guardiamo quanto avviene all'interno del nucleo. Allora, l'estrazione dei nuclei si fa con delle lisi a bassi sali, è una cosa abbastanza semplice. Nel momento in cui si è isolato il nucleo, si va a lavorare come si lavorava precedentemente sulle cellule, ovvero si va a marcare tutti gli RNA che stanno nascendo per trascrizione all'interno del nucleo. Quindi si avrà di nuovo degli RNA, questi qui vengono chiamati airplane RNA, perché nascono dal nucleo, però sostanzialmente sono la stessa cosa. Questi marcati vengono usati per andare a ibridarli con il cDNA del gene che noi vogliamo andare a identificare, si va di nuovo quindi a valutare la radioattività e a vedere dove questi piccoli RNA si sono legati. In questo caso di nuovo si ha un uso del radioattivo, di nuovo si ha una lastra radiografica. La differenza è che andando ad utilizzare questo materiale, che è materiale nucleare, noi vedremo soltanto le diversità che avvengono a livello della trascrizione e non a livello della degradazione dell'RNA, che invece è citoplasmatica. Quindi nel momento in cui ci sono differenze di RNA tra un campione e l'altro, noi possiamo cercare, mediante questa tecnica, di stabilire se queste differenze dipendono dalla trascrizione alterata, perché in genere le patologie derivano dalla trascrizione e non dalla degradazione dell'RNA. L'ultimo metodo, poi vi lascio, è quello dell'ibridazione in situ. L'ibridazione in situ invece è un metodo completamente diverso, che sfrutta di nuovo delle sonde di RNA copiato da un frammento che noi conoscevamo di messaggero. Queste sonde vengono utilizzate anche su cellule o tessuti, quindi è possibile, è l'unica tecnica di quelle che abbiamo visto, che ti permette di localizzare la presenza di un RNA in una certa zona. Perché è molto valida rispetto alle altre? Se noi vogliamo vedere se sulla scena del crimine c'è il materiale genico di un individuo piuttosto che un altro, ci basta la realtà, non abbiamo bisogno di altra tecnica, vogliamo solo vedere se c'è il DNA. Se noi stiamo studiando un messaggero, molto spesso ci serve dire, ok, è nel cervello, ma in quali cellule del cervello? Ci sono cellule diverse del cervello, oppure è localizzato in tutte le cellule uguali, è localizzato anche all'interno della stessa cellula, in delle posizioni particolari, nella membrana, nel Golgi, o va a sapere. Questa tecnica usa questi frammenti direttamente sui tessuti, come vedete, per cui è possibile vedere il segnale dell'ibridazione che avviene tra la sonda che avete utilizzato e il materiale nel tessuto, soltanto dove questo è espresso. E vedete che si può vedere il segnale soltanto dove è espresso l'RNA che mi interessava, utilizzando delle sonde di RNA copiato. Non ho capito, scusami.
Le sonde si vedono l'RNA,
perché le hai costruite apposta, sono di nuovo sonde di cRNA, cioè di RNA copiato dal messaggero, cioè di nuovo in questo caso tu devi sapere che RNA messaggero vuoi trovare, andare con quel plasmide a farti con l'RNA C di prima, a costruirti questa sonda che è in grado di riconoscere. La sonda si costruisce andando a legare su questa molecola di cRNA delle sostanze che fungano da sonda, quindi o si usa del radioattivo, che ha dei grossi vantaggi perché è molto più sensibile di altre tecniche, in genere si usa il solfo, il solfo 35, però ha il suo vantaggio di essere radioattivo. Sono anche molto buone come sostanze la biotina e la digostigenina, che sono naturalmente fluorescenti, per cui la digostigenina è fluorescente, la biotina reagisce quando viene fatta incontrare con un'altra sostanza che è la streptavidina, che invece è luminescente, per cui poi è la streptavidina che viene rilevata. Però tu marchi le sostanze guardiosine e poi usi come sostanza per rilevare questa streptavidina. Poco importa, sono tutte sostanze ad alta sensibilità che ti permettono di rilevare. La potenza di questa tecnica dell'ibridazione in situ dipende essenzialmente dalla sostanza che tu usi per marcare la sonda di cRNA. Se usi una sostanza stabile e sensibile, la tecnica sarà sensibile. Man mano che tu usi una sostanza meno sensibile, la tecnica sarà meno sensibile. Se volete usare una molecola fluorescente da legare con il cRNA e andare a guardare il fegato, fate un bruttissimo affare, perché il fegato è pieno di bilirubina, di quelle sostanze lì che sono fluorescenti, per cui in realtà non riesci a vedere niente. Usi per esempio una sostanza radioattiva, usi la biotina e riesci a vedere il segnale. quindi bisogna eccetera. Invece tengo anche sostanze che funzionano a livello colorimetrico, come questa, per cui ha indicazioni di colore, per cui non è né radioattivo né fluorescente né niente, è un colorante. Viene anche fatta l'ibridazione situs organismi interi adesso. È possibile selezionare degli interi organismi. Questo è un embrione di topo, questo qui è un embrione di drosofila. Ne vedete le marcature. Si vedono benissimo. Fine? Siete morti? No, era pesantina, è la lista del mio, cioè era tanta cosa. Quindi se avete se non ho capito la prossima volta, rivediamo che è. Sì, può essere in genere la PCR ti permette anche di identificare la sonda, nel senso che avere queste sonde di CRNA significa che tu devi conoscere l'RNA messaggero da testare. Allora spesso fai la PCR, trovi l'RNA, amplifichi questo, poi ti crei la sonda te la fai per PCR perché magari entrano molecole antiviriali. La PCR è un passaggio quasi spiegato per tutti. Chiudo il computer o...
Massimo, ricordati, ma qui alla fine ci troviamo.